Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Secondo l'orazione in questi giorni, in testa alla nostra Eucaristia, chiediamo sempre l'ispirazione dello Spirito del Signore in tutto ciò che pensiamo e facciamo.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 5, versetti 1-36. I popoli vicini, quando sentirono che era stato ricostruito l'altare e rinnovato il santuario come prima, fremettero di rabbia e decisero di eliminare quelli della stirpe di Giacobbe che si trovavano in mezzo a loro, e cominciarono a uccidere e a sopprimere gente in mezzo al popolo. Allora Giuda mosse guerra ai figli di Esaù nell'Idumea e nell'Acrabattene, perché assediavano Israele. Inflisse loro un grave colpo, li umiliò e si impadronì delle loro spoglie. Si ricordò poi della perfidia dei figli di Bean, che erano stati di laccio ed inciampo per il popolo, tendendo insidie nelle vie. Egli li rinchiuse nelle torri, si accampò contro di loro, li votò allo sterminio e diede fuoco alle torri con tutti coloro che vi erano dentro. Poi passò agli Ammoniti e vi trovò un forte contingente e un popolo numeroso al comando di Timoteo. Organizzò contro di loro molte azioni di guerra e furono sconfitti e annientati. Conquistò anche Jazer e le sue dipendenze e ritornò in Giudea. Anche i pagani di Galaad si coalizzarono contro gli israeliti che erano nel loro territorio per eliminarli, ma questi fuggirono ad Atema, nella fortezza, e inviarono questa lettera a Giuda e ai suoi fratelli. Contro di noi si sono riuniti i pagani dei dintorni per eliminarci e si preparano a venire a espugnare la fortezza dove siamo rifugiati. Timoteo è a capo del loro esercito. Su, vieni a liberarci dalle mani di costoro, perché molti di noi sono caduti e tutti i nostri fratelli che erano nel territorio di Tubia sono stati messi a morte. Sono state condotte in schiavitù le loro mogli con i figli e con i loro beni e sono periti circa un migliaio di uomini. Stavano ancora leggendo la lettera quando ecco presentarsi altri messaggeri dalla Galilea con le vesti stracciate che annunciavano le stesse cose. Dicevano: si sono uniti contro di noi gli abitanti di Tolemaide, Tiro e Sidone e tutta la Galilea degli stranieri per distruggerci. Quando Giuda e il popolo ebbero udito queste cose, si raccolse una grande assemblea per decidere che cosa fare per i loro fratelli posti nella tribolazione e attaccati dai nemici. Giuda disse a Simone, suo fratello: scegliti degli uomini e corri a liberare i tuoi fratelli della Galilea. Io e mio fratello Gionata andremo nella regione di Galaad. Lasciò Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azaria, capo del popolo, con il resto delle forze a presidiare la Giudea, dando loro questa consegna: governate questo popolo, ma non attaccate battaglia contro i pagani fino al nostro ritorno. Furono assegnati a Simone 3.000 uomini per la spedizione in Galilea, a Giuda 8.000 uomini per la regione di Galaad. Simone si recò in Galilea e sferrò molti attacchi contro i pagani, e questi rimasero sconfitti davanti a lui. Egli li inseguì fino alle porte di Tolemaide. Caddero tra i pagani circa 3.000 uomini, e Simone portò via le loro spoglie. Prese poi gli israeliti che erano in Galilea e in Arbatta, con le donne, i figli e tutti i loro averi, e li condusse in Giudea con grande gioia. Da parte loro Giuda Maccabeo e il fratello Gionata passarono il Giordano e camminarono per 3 giorni nel deserto. Si imbatterono nei Nabatei, che vennero loro incontro pacificamente, e narrarono tutte le vicende dei loro fratelli nella regione di Galaad. che molti di loro erano assediati a Bosra e Bosor, ad Alema, a Casfo, a Maked, a Carnain, tutte città fortificate e grandi, che altri erano rinchiusi nelle altre città di Galad, che per il giorno dopo era stabilito di dare l'assalto alle fortezze, di espugnarle e di eliminare tutti in un solo giorno. Allora Giuda con il suo esercito tornò subito indietro per la via del deserto verso Bosra, prese la città e passò ogni maschio a fil di spada, si impadronì di tutte le loro spoglie e incendiò la città. Nella notte partì di là e marciarono fino alla fortezza. Verso il mattino alzarono gli occhi ed ecco una folla innumerevole che issava scale e macchine per espugnare la fortezza e stava attaccando. Giuda, vedendo che la battaglia era già incominciata e che le grida della città arrivavano al cielo per il suono delle trombe e le urla altissime, disse ai suoi soldati: «Combattete oggi per i vostri fratelli». Irruppero in tre schiere alle loro spalle, diedero fiato alle trombe e innalzarono grida e invocazioni. L'esercito di Timoteo venne a sapere che c'era il Maccabeo, fuggirono davanti a lui, che inflisse loro una grave sconfitta. Ne rimasero uccisi in quel giorno circa 8.000. Poi piegò su Alema, la salì e la prese, ne uccise tutti i maschi, la saccheggiò e appiccò il fuoco, tolse il campo di là e conquistò Casfo, Maked e Bosor e le altre città di Galad. Parola di Dio.
Abbiamo un tempo ridotto per commentare questo capitolo quinto, non è completo, che pone diversi punti interrogativi. Significativo il salmo che è stato scelto, però bisogna vedere quanto si applica a questo, un testo come questo. Comunque vi lascio la parola, c'è sempre da chiedersi anche il significato che l'autore attribuisce a tutta questa descrizione.
Il valore che l'autore attribuisce a questi eventi, è chiaro che non lo sappiamo, comunque da tutto l'andamento di questa descrizione a me sembra che l'autore voglia legittimare le azioni di Giuda raccontandole con tutti i toni, questo l'abbiamo notato fin dall'inizio, ma anche qui si può notare tutti i toni di conquiste antiche, di guerre antiche. E le assonanze a me ne sono venute in mente moltissime, naturalmente da Giosuè, anche questo ripetere, combattere per i fratelli, ricordiamo le tribù della Transgiordania a cui era stato fatto promettere di essere i primi a combattere per i fratelli, ma anche per esempio la campagna di Abramo con i suoi 318 per liberare i figli di Lot, soprattutto quando ritorna, dice che li ritorna e li riporta a Gerusalemme vittorioso, insomma, dopo avere sconfitto. Un'altra piccola nota che al versetto che adesso non riesco a leggere e forse neanche a trovare, si parla della Galilea delle genti. Non è gli stessi termini di Isaia, versetto 15, non sono gli stessi termini di Isaia 9, però può aiutare anche a leggere quel passo del Vangelo che riprende Isaia quando si parla appunto di Galilea delle genti. Già a quest'epoca dei Maccabei ci sono delle zone completamente miste, insomma. Volevo dire un'altra cosa, sì, quando è con un'altra assonanza antica è quando l'Idumea, che come dice la nota è il nome grecizzato di Edom, l'Idumea viene di nuovo chiamata come con i figli di Esaù. Cioè mi sembra che, non lo so, io sono troppo ignorante per sapere, però sono tutte assonanze che forse non erano il modo abituale per chiamare quei popoli ai tempi di, chiamarli ancora figli di Esaù, ai tempi di Alessandro Magno, insomma.
Anche i filistei ci sono.
Filistei, esattamente, anche quello infatti. Chi sono filistei. I filistei ai tempi dei, in epoca ellenistica, chi possono essere? Ecco, e poi un'altra assonanza forse è quella dei nabatei che chiedono aiuto pur essendo stranieri. Anche questo è interessante, stranieri che se si affidano a Israele comunque vengono salvati. Ci sono casi anche qui in epoca più arcaica.
Volevo dire solo che leggendo questo passo, con tutte queste vittorie che non le ho elencate, che sono tantissime, ha vinto dappertutto, tutti i confinanti di Giuda sono stati battuti da lui, da Giuda e dai suoi fratelli, e è sempre vittorioso. Poi lì il versetto 23 dice addirittura che hanno fatto tornare gli israeliti dalla Galilea in Giudea. Secondo me, vabbè, è una conduzione un po' forzata, ma che dice con grande gioia, cioè sono già tornati. Mi ha confermato il pensiero che hai detto tu ieri mattina, che questa descrizione di questi capitoli è una descrizione idealista, non storica, per mettere in rilievo il valore e l'eroicità di Giuda Maccabeo. Infatti ha una grande tattica, perché anche rispetto a Timoteo si spaventano tutti, l'esercito di Timoteo, che era una moltitudine, si spaventa di fronte alle vittorie di...
No, io sono un po' imbarazzata, perché a me è venuta in mente una cosa un po' particolare. Cioè, certamente qui è molto sottolineato per Giuda e per i suoi fratelli questo grande zelo, no? Questo grande interesse, ma zelo direi proprio, per il proprio popolo, per cui appunto non solo combatte all'interno, come abbiamo visto fino a ieri, ma si estende là dove ci sono dei pericoli, ecco, dei pericoli per il suo popolo, e quindi non si risparmia, ecco. E allora così mi è venuto da fare un salto, e qui che un po' mi è venuto in mente quando San Paolo dice: il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese, perché mi sembra che il fondo sia uguale, perché non è un assillo, come dire, così un po' idealista, appunto. Però da tutta la descrizione che fa in questa seconda lettera ai Corinti, è un assillo per cui, come dire, ci spende la vita, ecco, ci si butta totalmente. E quindi mi era venuto in mente che il fondo, ecco, mi sembra molto simile.
Cioè, anche a me sembra che sia molto sottolineato questo: i miei fratelli, i nostri fratelli, andiamo a liberare i nostri fratelli. A me era venuto in mente, sempre San Paolo, la lettera ai Romani, invece dal punto di vista proprio dello zelo di Paolo, ma qui in senso spirituale, perché appunto qui il testo di oggi comincia dicendo che i vicini si adirarono molto e presero consiglio per distruggere la stirpe di Giacobbe in mezzo a loro. Per contro, appunto, San Paolo dice: il mio desiderio e la mia preghiera salgono a Dio per la salvezza dei fratelli. Infatti, rende loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza. Ma quello che mi aveva ricordato è che lui dice: vorrei essere io stesso anatema da Cristo per i miei fratelli. E questa è la cosa che mi... cioè questo grande amore per il popolo, al punto da, da dire questa parola che io non avrei mai detto. Mi ha sempre colpito questa cosa, e quindi questo mi sembra che l'aspetto positivo che qui il testo di oggi ci mette davanti è proprio questo grande amore per la stirpe di Giacobbe, per i fratelli, per cui si impegnano tutte le forze. Poi il modo con cui viene compiuto questo sarà davanti al Signore, io non lo so giudicare.
E l'amore per il proprio popolo può portare a queste cose? No, ve lo chiedo. C'è anche qualche differenza fra San Paolo, cioè nei testi che avete citato, anche se è estremamente significativo, i testi che avete citato, perché il mio ragionamento è questo: qui l'autore, questa è un'interpretazione dei fatti, e l'autore deve giustificare gli eventi, non spiega perché, a parte il fatto che usa sempre, anche la traduzione non è sempre esatta, come vedete, per esempio il versetto 1, non sono i popoli. Voi direte che è una sfumatura significativa, sono le genti, i gentili. Lui parla sempre dei gentili, quindi costruisce i problemi, le battaglie, i conflitti. Da una parte c'è Israele e dall'altra parte sono i gentili, che è molto significativo. E poi non spiega perché si sono arrabbiati, perché avrebbero dovuto decidere di uccidere tutti gli ebrei che erano nelle loro città. Ci sarà un motivo, oppure no, il motivo che lui dà è perché Giuda ha riconsacrato il santuario. Ci deve essere un motivo collegato magari con tutti gli eventi precedenti. Quindi io credo che l'autore giustifica e presenta idealmente in modo positivo le azioni di Giuda e dei suoi fratelli, che in realtà estendono il loro potere. Molto facile che sia così. Queste sono tutte azioni in cui sono, come le presenta l'autore, come azioni di salvataggio. Cioè i loro fratelli, le loro comunità, ecco, presenti in diverse zone attorno, sono minacciate di sterminio, diciamo, e perciò vanno salvati. E anche quando Giuda fa delle azioni molto dure, segretamente, indirettamente, l'autore, come avete già un po' osservato, richiamando cose bibliche, in qualche modo dice che Giuda si è poi comportato secondo la legge. Guardate il versetto 5, impressionante, però bisogna capire, dice che li votò allo sterminio. Questa è un'espressione del Deuteronomio, un'espressione che è un comando di Dio all'Israele che dovrà entrare nella terra rispetto ai popoli cananei. Qui ridire che li votò allo sterminio richiamando la legge, ho l'impressione che aggiungo un elemento importante a questa idea, che anche queste cose molto difficili da giustificare, che Giuda fa, uccide tutti, brucia le torri, cioè 3.000 morti di qua, 8.000 morti di là. In fondo sono stati interventi di salvezza, vengono giustificati così, e anche secondo la legge. Ho l'impressione che l'autore cerchi di... se è così, ecco, giustificherei il Salmo che è stato letto. Però, ripeto, bisogna sulla base di una distinzione fra la realtà e la ricostruzione che fa l'autore. Io me la cavarei così nel mio ragionamento. L'autore ricostruisce le cose, questa ricostruzione deve avere un valore, perché leggiamo, diciamo, insomma, è importante, però è una ricostruzione. Ecco, come si potrebbe giustificare queste cose se non in questo modo, dicendo che li ha salvati dalla distruzione totale? Qui ci sono le genti attorno che vogliono distruggere completamente il nome di Israele, insomma, credo che sia molto diverso, credo che bisognerebbe spiegare perché questi popoli o queste città, ecco, ce l'hanno con gli ebrei, che sono lì, probabilmente prima non ce l'avevano. Perché? Perché dal momento in cui Giuda è andato al santuario e l'ha ricostruito, cominciano ad avercela. Ci sarà un motivo. Cioè, prima non c'è nessuno sterminio e da quel punto in poi c'è il pericolo di sterminio. Ci sarà un motivo, no? Io faccio un parallelo anche con la situazione di oggi, molto lontana se volete, ma gli ebrei hanno vissuto nel mondo arabo tranquillamente per secoli, come tutte le altre minoranze, nelle condizioni, come sapete, infinitamente, incomparabilmente migliori, come gli ebrei hanno potuto vivere dentro la cristianità. Questo lo sapete. Se gli ebrei scrivono la storia del loro popolo, con i musulmani sono stati molto, ma molto, molto meglio che con i cristiani lungo i secoli, questo non c'è nessun dubbio. Ci sono anche motivi per questo, ma se... adesso però c'è un problema. Dal momento che c'è lo Stato ebraico, si sono svuotate le comunità ebraiche dei paesi arabi, chissà perché.